Effetto Mondo.
We won the election easily. There's no way Joe Biden got 80 million votes.
Nearly a month after losing the election, President Trump still won't admit he's lost. And the conspiracy theory that he's spinning to explain Joe Biden's win is a doozy even for him. Planet Trump wants you to believe without a shred of evidence to back it up.
Ben ritrovata Giulia.
Buongiorno.
Cosa ci hai fatto? Cosa ci hai proposto?
Questo era Donald Trump nella, che riproposto e ritrasmesso da CBS. Donald Trump sta da CNN. Donald Trump sta parlando soprattutto, anzi solo, alla Fox. Mm-hmm. E l'ultima, una delle sue ultime esternazioni è: non è possibile che Joe Biden abbia avuto 80 milioni di voti. Questo lo dice al giorno dopo i riconteggi, mentre ce ne sono alcuni, tutti i riconteggi che hanno ragione a Joe Biden. La CNN ha poi trasmesso, speravo di riuscire a farvelo sentire ma non siamo riusciti, anche sarebbe stato un po' lungo, in un comizio del 18 ottobre, quindi 2 settimane prima circa dell'elezione del 3 novembre, quando era appena, diciamo, guarito dal Covid, aveva tenuto in questo comizio, aveva detto: ma vi immaginate se io dovessi perdere con uno come Joe Biden, che è il peggior candidato della storia delle elezioni degli Stati Uniti? E qui torna un po', perché c'è tanto materiale per chi esamina, insomma, i segreti della mente umana, per capire che proprio Donald Trump non riesce ad accettare questo scarto di più di 6 milioni di voti che ha avuto da Joe Biden. Di questo però questo passaggio di transizione lo dobbiamo seguire. Però sui giornali americani oggi di questa ennesima esternazione di Donald Trump non c'è traccia, ne parlano invece naturalmente i social e le TV, perché in realtà i giornali americani sono concentrati su due cose: da una parte i funerali che ci sono stati ieri a Teheran di Mohsen Fakhrizadeh, che sapete era il capo del programma nucleare dell'Iran, perché l'Iran ha promesso di vendicarsi. Israele dice di non avere alcuna responsabilità, benché Teheran lo accusi. Teheran dice più o meno tra le righe che in realtà la responsabilità sarebbe degli Stati Uniti, perché sarebbe stato ucciso con un drone questo scienziato, e guarda caso anche Qassem Soleimani nel gennaio del 2020, questa volta in Iraq, fu ucciso da un drone americano. Quindi questa tecnologia per uccidere in questo modo così preciso esiste, e secondo Teheran gli Stati Uniti l'avrebbero usato. L'altro grande tema, comunque, lo accennavi anche tu nei GR, è questa terza importante richiesta di autorizzazione velocizzata da parte di Moderna per un altro vaccino ancora anti-Covid.
Ecco, e queste sono le buone notizie sul fronte vaccini.
Sì, se vuoi, siccome visto che insomma è ovvio che fa un po' paura l'idea che si scateni che ci sia una reazione a catena, che non c'è stata, ricordiamola, per l'uccisione di Qassem Soleimani, Deutsche Welle, che è una TV tedesca che però ha un canale in inglese, ha ascoltato molti analisti sulle possibili reazioni dell'Iran. Abbiamo questo brevissimo audio di un analista che lavora in Francia ma è di origine iraniana, che dice: Teheran può fare tutte le dichiarazioni che vuole, ma loro non hanno questo tipo di tecnologie, quindi è impossibile pensare che reagiscano in un altro modo. Idealmente, probabilmente vorrebbero anche loro magari prendere di mira un generale altrettanto nemico per loro come era Fakhrizadeh per Stati Uniti e Israele, ma non hanno la tecnologia per farlo. Se vuoi un brevissimo audio lo sentiamo.
But I think that Iran has not the capability to answer proportionally to this act, like the same happened with Qassem Soleimani killing. It was very difficult.
Quindi dice: possiamo insomma in un certo senso stare tranquilli. Certo, in questo momento in Medio Oriente lo scacchiere si è di nuovo molto complicato, perché poi abbiamo parlato di Iran-Iraq, non sono certo amici. Quindi tra l'altro appunto avevamo forse citato anche gli accordi sì. Di Abramo, a volte si fanno gli accordi con il nemico del tuo nemico o viceversa, insomma estremamente complicato quello scenario, esplosivo come sempre. Vedremo, tra l'altro questo naturalmente si lega alle mosse che farà la nuova amministrazione in quella regione del mondo, l'amministrazione del presidente eletto Joe Biden.
Allora, mentre vedo sugli schermi le immagini di Woody Allen, perché non lo sapevo, oggi è il suo 85esimo compleanno. grande Woody Allen. Allora, invece, allargando lo sguardo, se vuoi, anche ai giornali europei o sì, gli altri, che titoli ci sono in primo piano?
Financial Times, diciamo, il titolo economico più importante, ieri l'aveva anche Wall Street Journal, è questa possibile acquisizione da parte di Standard & Poor's della, diciamo, dell'equivalente di questi fintech che gestiscono gli indici e le analisi finanziarie, che è IHS, che è inglese. E a questo punto sarebbe un'acquisizione da 44 miliardi di dollari che potrebbero, a questo punto il nuovo gruppo potrebbe rivaleggiare con Bloomberg, quindi grande mosse in un anno, insomma, di dove merger and acquisitions, fusioni e acquisizioni, non ne abbiamo viste tante, queste potrebbe essere una. Ma la notizia più bella, secondo me, viene dalla Unilever, che ha fatto questo test un po' in tutto il mondo, ma adesso ne farà uno molto serio in Nuova Zelanda, introducendo una settimana lavorativa di 4 giorni, pagata però come 5 giorni, e poi, se l'esperimento va bene, e credo che tutti i dipendenti del mondo di Unilever se lo augurino, verrà estesa agli oltre 130.000 dipendenti diretti di Unilever nel mondo.
Ma questo però perché c'è un'idea sotto?
Certo,
no?
Hanno fatto un pre-studio e hanno, il top management si è convinto che questa settimana lavorativa di 4 giorni boost happiness and productivity, sarebbe un boost, una spinta enorme sia per la produttività che per la serenità con cui si lavora. E perciò, insomma, se appunto lavorare 4 giorni, essere pagati come se se ne lavorasse 5, ma naturalmente raggiungere gli stessi obiettivi in termini di obiettivi di lavoro che si raggiungono in 5 giorni, sarebbe bellissimo.
Non male. Quei 4 giorni tosti, poi bisogna vedere, esatto, cosa succede, però poi 3 giorni liberi sarebbero un bel momento. Che altro,
sì,
ancora,
sai,
in primo piano abbiamo?
Sappiamo che ci sono tutte le conseguenze economiche di questa emergenza sanitaria che si è trasformata in economica e sociale. Nel Regno Unito si parla molto del fallimento di Arcadia, qui da noi forse non dice molto, ma è la società che controlla Topshop, che è un po', se vuoi, il Benetton britannico, nel senso di grandezza e fama nel Regno Unito, com'è Benetton qui da noi. Non è di fatto mai diventata globale, però nel Regno Unito significa circa 13.000 posti di lavoro che se ne vanno. È una catena di fast fashion, tra i suoi testimonial più famosi Kate Moss, la bellissima Kate Moss, con però un fondatore amministratore legato, Philip Green, che nonostante sia diventato Sir per i suoi meriti, diciamo, appunto imprenditoriali, è anche molto controverso, ha molte cause aperte di molestie sessuali. Però, insomma, si inserisce, diciamo, questo fallimento nella crisi che sta avendo quel tipo di distribuzione e di negozi di moda che, per semplificare, vanno sotto il nome di fast fashion.
Allora, fare i paladini nell'ambiente in questo periodo va molto di moda, ci sono dietro anche grossi interessi economici. Abbiamo detto poco fa che gli Stati Uniti si riallineano, Biden e Harris hanno detto che rientrano gli accordi sul clima, e invece il principe Harry che fa?
Il principe Harry, che sapete, ha una moglie che anche lei è molto sempre desiderosa di farsi paladina di qualche battaglia per le donne, per l'uguaglianza tra minoranze, e lui è fotografato su tutti i quotidiani britannici, in particolare sull'Independent, perché ha lanciato questa call for action per cercare di veramente combattere tutti quei disastri ambientali che potrebbero anche causare, ne parliamo ma non credo non abbastanza, le migrazioni legate, sì, al clima. Quindi è sicuramente un tema che per i più cinici si può dire: ma cosa ce ne importa? No, ce ne importa, perché comunque se il clima rende impossibile la vita in alcuni paesi, da quei paesi le persone vorranno spostarsi.
Sì, ragioniamo un po' con stagni, di là c'è l'immigrazione, è un capitolo, e di qua il capitolo clima, no? Invece poi due cose,
esatto,
incredibilmente si intrecciano.
Senti, se vuoi, a proposito di non ragionare a compartimenti stagni, ecco, è bellissima la copertina della Frankfurter Allgemeine, perché c'è una foto bellissima di una seggiovia, questi seggiolini che sono tutti vuoti, e il titolo è Der Berg ruft und keiner hört ihn. Berg è la montagna, in tedesco è maschile, sì, quindi Der Berg, quindi sì, il montagna, sì, ci chiama, ci lancia il suo grido di dolore, ma nessuno lo ascolta, perché il tema delle stazioni sciistiche chiuse, degli alberghi nelle stazioni sciistiche chiuse, è un tema anche in Germania.
Merkel in Germania ha confermato che saranno chiuse.
Esatto, Merkel furiosa con tutti quei lender che cercano di convincerla a fare delle eccezioni, come si cerca di fare anche qui, tipo aprirli solo per il giorno di Natale, aprire solo le case, gli impianti sciistici a chi dimostra di avere la residenza in quel luogo, insomma. vedi che alla fine poi sono problemi molto simili anche nella rispettosa delle regole, non sempre Germania.
Sono rimaste l'Austria e la Svizzera a garantire gli impianti aperti, credo aver capito che se Italia, Germania e Francia li chiudono, quello sarà... Quella sarà la questione, quella sarà la frontiera. Va bene, è tutto per la puntata di oggi. Grazie Giulia, ci risentiamo naturalmente domani. Per quanto riguarda oggi, con Pietro La Corte in regia e Jacopo De Franchi in redazione, noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata.